Oggi con una telecamera in meno,
Meno.
ma con un arguto gioco di specchi, simuliamo che ci sia lo stesso.
Ah, funziona bene
Quasi
pure.
perfetto. Ah, ben ritrovati.
Ciao, buon
Eccoci
anno,
nel
si può dire fino
2026.
al fine gennaio, non so se qua.
Fino a ieri si poteva dire.
Ah, ok, no, da noi c'è tutto il mese di gennaio. Vabbè,
Vabbè,
ok.
buon anno
Quindi, buon
comunque.
anno lo stesso, tanto.
Buon inizio. Oggi diciamo siamo con una telecamera in meno, perché solitamente quella che utilizziamo per la totale, la chiamo io, quindi quella che ci inquadra insieme, è momentaneamente non disponibile, ma simuliamo il fatto di avere tre telecamere come sempre, avendo messo insieme le due
No, mi ha fregata
riprese.
perché io pensavo di fregare lui, invece mi ha fregato a me,
Sì,
quindi.
diciamo, queste due è interessante anche dal punto di vista informatico. Ci sono le due telecamere che solitamente inquadrano Eugenie o me, che sono mixate in questa schermata unica. Interessa soltanto a chi ci guarda in orizzontale, quindi su YouTube e Twitch, perché su Facebook abbiamo già la ripresa verticale,
Se
quindi non cambia nulla. Comunque si nota qualcosa sul passaggio da
è vero, si storce.
Da un lato all'altro, perché c'è questa deformazione tra le due riprese, ce la caviamo anche con
Sì.
la telecamera in meno. Invece, per chi ci ascolta in podcast, non cambia assolutamente niente
Sì, no,
perché non
poi
ci vediamo.
dicevamo c'è sta cosa che io sembro più grande come il meme dei gatti che c'era i due gatti che la moglie si incavola sempre, che è sempre più
Sì, è
grossa
più
del
grossa,
marito.
quindi
Invece in questo
è più
caso si
importante.
sono
Quindi.
tipo io, il gatto grosso è cattivo. Sì.
Oggi, tra l'altro, oggi siamo in questa ambientazione, l'ambientazione virtuale di questo di oggi pomeriggio è il CES di Las Vegas, dovrebbe essere del 1982.
Cos'è il CES?
Come è scritto qua, Winter Consumer Electronic, in questo caso era Winter Consumer Electronic Show, che
Così.
si tiene ancora oggi, e dove vengono presentate tutte le novità tecnologiche del momento.
Questo è bellissimo, d'altronde, è una cosa.
Sì,
Forse meno
è un po'
adesso,
fuori
però.
mano per andarci,
Sì.
però merita. Il 7 gennaio, non del 2026, ma del 1982, veniva presentato al CES, appunto, il Commodore 64. Quindi oggi ricordiamo questa particolare, questa importantissima, questo importantissimo evento. Ma oggi parleremo di qualcosa di molto più attuale, quindi INT Torino, che si terrà quest'anno, a febbraio. Poi parleremo di AI Show, la mia nuova invenzione delle vacanze. Io
Sì.
parlo sempre di queste, di cosa mi invento nel tempo libero. Poi parliamo di Shopify.
Uno Spotify, io sto impazzendo con sta
Sì,
roba.
ci manca soltanto un terzo
So.
Fai che esca, che probabilmente ci sarà anche, per
E
fortuna.
poi il quarto punto
E a
vedremo.
questo punto
Tra
da definire. Oggi,
parentesi.
se riusciamo, siamo un po' più veloci. Intanto perché non è che faccia caldissimo
Sì,
nel
no, questi
nostro studio oggi.
giorni.
Infatti abbiamo il riscaldamento elettrico acceso, che solitamente lo spegniamo anche
Lì c'è
d'inverno.
stata tutta una
Ma
regolazione dei microfoni per fare in modo di non sentire i rumori
speriamo che
ambientali.
non ci sia troppo rumore, perché qua abbiamo 17 gradi e mezzo, quindi non è che sia proprio estate, diciamo.
Ringiovanisce, cioè, il freddo. Sì.
Mantiene la pelle elastica. Ma dal passato ti direbbero che forse non era proprio così, quando non c'era il riscaldamento in casa, non è che proprio le
Sì.
persone avessero una pelle perfetta. Però,
Non parliamo di cosmetici.
partiamo, diciamo, stiamo brevi.
Siamo nelle.
Allora, INT Torino, di cui abbiamo anche un contributo dal sito ufficiale
Sì, perché
dell'evento.
come raccontavo l'altra volta, perché è il mio punto, non
Prego,
il tuo
prego, prego.
punto.
Io faccio soltanto il contributo tecnico.
Attenzione. Ecco.
Non si è mai.
Sì, l'anno scorso avevamo ottenuto il bando per poter partecipare a una fiera in realtà, solo che è chiaro che quando lo chiedi devi proprio parlare, descrivere la fiera a cui vuoi partecipare. E l'avevamo preso, avevamo fatto quella fiera che abbiamo raccontato e quest'anno praticamente l'abbiamo ripreso di nuovo, fortunatamente, quindi a febbraio ci ritroverete a Lingotto, se puoi rimettere il
nome. Saremo anche molto più comodi perché
dall'11 al 13 febbraio, sì, siamo in casa, poi in più lo gestiremo molto meglio perché avendo avuto l'esperienza di Vicenza sappiamo cosa abbiamo sbagliato, sappiamo cosa abbiamo intorno anche, anche se poi Vicenza e Torino hanno due realtà industriali diverse, perché comunque ogni località, anzi, perché non dire regione, perché in Italia è veramente quasi da territorio piccolo a territorio grande, sì, cambia
ogni
tutto.
Ogni area produttiva, diciamo.
Sì, perché in Piemonte puoi avere tipo la parte agricola, puoi anche avere la Vicenza in un modo diverso. A Vicenza c'era tanta robotica che troveremo sicuramente a Torino.
C'è anche perché fiera dell'automazione, quindi
sì, sì. A Torino forse troveremo qualcosa di più sugli automobili, non lo so, quindi questo lo scopriremo. Però avendo avuto questa esperienza lì, chiaramente il nostro stand sarà gestito in modo diverso. Avremo sempre comunque qualcosa di mobile, perché ci vuole, sì. È comunque molto dinamica come fiera. Quindi non puoi arrivare semplicemente con un cartello, a meno che tu sia un bravissimo commerciale, perché ci sono dei commerciali che effettivamente abbiamo visto che solo con dei brochure avevano via vai senza fine. Anche con un prodotto che sembrava abbastanza normale in realtà, però se uno effettivamente ce l'ha nel sangue, il commerciale riesce a fare attirare l'attenzione in pratica. Quindi questo avremo, quindi quella parte mobile, e poi avremo anche una comunicazione un po' migliore dell'altra volta, perché abbiamo visto che comunque la gente passa veloce, non ha tempo, diciamo, di leggere, quindi, e poi però deve vedere qualcosa proprio scritto come questo cartello è blu, questo cartello è blu, nel senso, sì, non farlo solo blu ma scriverlo, cioè, per dare un esempio, sì. Sì, sì, quindi anche questo miglioreremo anche quell'aspetto lì, e poi essendo in casa chiaramente è molto più facile da gestire, nel senso che potremo portare anche da un giorno all'altro cose diverse senza avere il problema di stare in albergo. Questo dovrò, cambia parecchio. Anche.
Dovrò inventarmi qualcosa di nuovo di mobile, quindi come a Vicenza il braccio mobile che fa ruotare il telefono.
Sì, sì, no, perché poi vogliamo comunque lanciarci nel mondo industriale indirettamente, lo facciamo già perché collaboriamo con delle aziende che fanno queste cose, quindi invece vogliamo andarci a presentarci in prima persona e sì, cambiare un po' il tipo di mercato che abbiamo già.
E farlo sul territorio, in questo caso il nostro territorio, sicuramente sì, sarà interessante, sarà diverso sicuramente da Vicenza, perché sì, è un altro, appunto come dicevi tu, tutto un altro tessuto produttivo.
Sì, sì, sono due mondi diversi, lo vedi proprio negli argomenti, da gente che avevamo intorno a noi.
Sì, cioè, sì, sì. E magari incontreremo invece qualche espositore che c'era anche a Vicenza e ci ritroviamo anche lì.
Sì, sì, perché poi ci siamo pure ritrovati lì quando siamo andati a Confindustria, che...
Ah sì, sì, che poi abbiamo ritrovato chi era, sì, stato, sì, sì, a NT Vicenza, quindi sì, beh, ne parleremo di nuovo sicuramente, riprendiamo un attimo.
Quindi a Lingotto ci saremo dall'11
al 13 febbraio. Sì. Ok, e con nuove grafiche anche,
questa, sì, volta, sì, 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 una, sì, nuova... qualcosa di un po' più moderno anche, perché è un po' più studiato.
Poi passiamo subito, andiamo velocissimi,
sì, sì,
passiamo a... AI Show, che l'ho definito io il titolo, almeno cerco di pronunciarlo correttamente. Di cosa si tratta? Abbiamo già parlato prima di Natale di queste cose che stavo implementando sperimentalmente sulla nostra stazione radiofonica web radio, appunto sperimentale, di Quadracod. Potete ascoltarla 24 ore su 24, trovate sul nostro sito in fondo alla pagina quadracod.com, trovate il player dove potete ascoltarla direttamente. È una stazione radiofonica, appunto, che abbiamo creato a scopo dimostrativo, quindi per far vedere ai nostri clienti, potenziali clienti, come possiamo installare e mantenere server di trasmissione radiofonica che possono essere usati per web radio ma anche per radio FM eventualmente. Mm-mm. Fa la fonte e poi il metodo di trasmissione poi, certo, cambia a seconda di quello che se ne vuole fare. Prima appunto di Natale avevo fatto un po' di sperimentazione con la generazione, intanto la generazione, vabbè, di musica, questo se lo potete fare anche voi da casa naturalmente, generazione di musica fatta con l'intelligenza artificiale, questo già, diciamo, è mainstream. E poi abbiamo provato anche a fare uno speaker, in questo caso una speaker radiofonica che durante due giorni, appunto, avevamo fatto girare, presentava i brani che venivano trasmessi dalla web radio. Ora, questa è stata una cosa sperimentale.
Sì.
Istituzionalizzandola un po', adesso potete trovare, potete anche riascoltarlo tra l'altro dal sito, vicino al player c'è anche il link per sentire l'ultima puntata. Ogni giorno, a mezzogiorno, parte una trasmissione di circa mezz'ora scarsa, più o meno sono 25 minuti più o meno, in cui c'è una serie di brani fatti con intelligenza artificiale presentati dalla nostra speaker che parla inventando lei cosa dire, di volta in volta presentando i brani e anche trovando alcune curiosità tipo notizie buffe dalla rete, come farebbe uno speaker proprio.
Manca solo quella piccola transizione che ti dicevo, perché effettivamente hai la canzone, poi di colpo quella curiosità, in effetti ci sarebbe da lavorare un po'.
Sì, i ritmi sono un po' da rivedere, sono anche un po' da rivedere, stiamo cambiando spesso la voce, perché cosa succede? L'intelligenza artificiale genera i testi della puntata, quindi tutti gli intermezzi, e poi c'è un'altra intelligenza artificiale che li interpreta, no? Li legge. E inizialmente avevo utilizzato per entrambe le cose OpenAI, quindi ChatGPT, per capirci, che generava i testi e poi se li leggeva, quindi se le cantava, se le suonava, praticamente. Adesso stiamo sperimentando generazione di testi sempre con OpenAI e lettura dei testi però con Gemini, con intelligenza artificiale di Google, che fa appunto TTS, quindi text to speech, ha tante voci, nessuna mi convince mai, quindi le sto provando
tutte. Perché tu sai che è finto, magari uno che dovresti farle sentire a qualcuno senza dire che è finto, così magari riesce a farci capire meglio cosa percepisce come più naturale.
Sì. Diciamo che quello che ha di vantaggio Google è che ha una pronuncia italiana molto migliore, molto italiana, mentre...
Più meglio,
parlando di italiano corretto.
Sì.
E il TTS di OpenAI si vede molto che viene dall'inglese, quindi parla italiano, però senti che si sforza proprio di parlare in italiano con un leggero accento inglese. Invece quello di Google si vede che è molto più internazionalizzato. Voltiamo pagina, ovviamente, App Shopify, quindi.
App Shopify, sì, che alla fine, sì, sei sempre...
Sono sempre io.
Sì, sei sempre tu.
Allora, sì, però eravamo insieme quando abbiamo realizzato questa cosa.
No, anzi, l'ho fatto io, come si chiama? Non il programma, l'indice, no.
Cioè il punto sul programma, non so, l'argomento di oggi. App Shopify, allora sì, giusto ieri eravamo da un nostro collaboratore, un po' cliente, un po' collaboratore, un po' amico.
Un po' incasinato, poverino.
Un po' incasinato, sì, che tra i vari casini che aveva, il problema era che su Shopify ha dei prodotti che sono personalizzabili. Hanno anche le taglie, quindi classica maglia, SML, blu, nera, rossa.
Sei stato il venditore ufficiale dei prodotti del Toro, quindi non rischiamo niente a dirlo.
La maglia del Toro comunque, ecco. Non è volgare dirlo. E come tutte le maglie da calcio si possono personalizzare mettendo il proprio nome e il proprio numero, ma si deve anche scegliere la taglia e il colore.
Sì.
Però la personalizzazione non è una variante, perché la variante taglia, la variante colore e poi quel insieme di due varianti va anche personalizzata eventualmente, quindi deve avere la scelta maglia non personalizzata, quindi così com'è, come si vede sullo shop di Shopify, oppure con la stampa personalizzata del proprio nome.
Sì, che lì c'era una scelta che si poteva fare per semplificare, magari mettere le varianti colore, taglia insieme e mettere come un secondo elemento di scelta personalizzato o non personalizzato, che questo sarebbe anche stato fattibile in questo modo e si poteva scegliere questo, però poi c'erano altri elementi che voleva implementare nella scelta finale.
Intanto tra sì e no, cioè tra personalizzata e non personalizzata, il problema è che si può mettere come variante, l'abbiamo visto ieri, si può mettere come variante, cambia il prezzo tra l'altro.
E poi però devi duplicare tutto.
Però devi duplicare tutte le altre varianti. C'è un problema di magazzino, perché se io vendo una maglia personalizzata, Shopify giustamente mi va a decurtare in scala la disponibilità per la maglia personalizzata, magari taglia S colore rosso, però taglia S colore rosso non personalizzata non viene scalata. E quindi mi trovo con tanto doppie giacenze. rispetto a quello che dovrebbero essere, e poi sfasate.
Sì.
Quindi come va implementato? Va implementato con, per forza di cose, con un'app aggiuntiva. In questo caso abbiamo visto che ne esistono già, noi sviluppiamo app personalizzate per Shopify,
sì,
quando è necessario. Se non è necessario, ad esempio c'è un'app già, mi sembra buona, che gliel'abbiamo consigliata, che permette proprio di creare opzioni, quindi sì, no, e sì, poi il testo, quindi il testo da inserire per
sì,
il nome.
Sì, ha bisogno proprio, sì, sì, di, anzi di avere il testo anche del nome, perché così almeno non c'è il problema di te lo dico al telefono,
sì,
o te lo scrivo veloce via mail, perché uno quando scrive sul campo del nome del prodotto fa più attenzione di quando lo manderebbe via mail, per assurdo. E quindi poi magari ti dimentichi di mandare un allegato, ti dimentichi tante cose se tu non lo fai sul momento. Quindi effettivamente avere la possibilità di scegliere il colore, la taglia, poi personalizzato sì, si attiva quindi poi il campo del nome, tu metti il nome.
E il numero.
Poi sì, il numero. Poi volendo puoi anche aggiungere un simbolo, cioè nel senso in questo caso no, però volendo ci possono essere dei casi in cui tu vorresti aggiungere un simbolo.
Puoi aggiungere anche un simbolo, sì.
Chiaramente lì essendo un prodotto registrato non puoi fare quello che vuoi, in effetti secondo me ci saranno anche delle indicazioni,
sì,
per
sì,
dire ok, va bene il nome, va bene il numero, ma avrà un carattere, un font preciso, perché comunque non puoi mettere sicuramente un Comic Sans sulla maglia del toro,
no, certo,
penso di no, o di qualsiasi altra
no,
squadra.
Se no fai la fine poi come chi si personalizza le Ferrari troppo, che Ferrari poi gli fa causa.
Sì, sì, no, no, quindi sicuramente immagine. In questo caso è molto più blindato, però potrebbe esserci un altro caso in cui tu vorresti fare una maglia da calciatore senza riferimento, però in cui vorresti giustamente fare il logo tuo col nome e il numero.
Certo.
Della persona, per esempio. Quindi qua ci sarebbe anche un'opzione in più da aggiungere, che sarebbe non una scritta, ma un PDF, per esempio.
Sì.
Di un
quindi upload di file, in questo caso,
sì,
personalizzato, che poi va vagliato da chi gestisce l'e-commerce e decide se va bene.
Sì, in questo caso praticamente abbiamo deciso di parlare di questo non tanto per dire che c'era un'app già pronta per fare questo, ma giustamente anche volendo, se uno volesse mettere quel logo in più, noi abbiamo questa cosa che facciamo delle app sia su Shopify che su WooCommerce, d'altronde plugin in questo caso, che possiamo personalizzare senza creare un abbonamento, perché potremmo fare l'app noi e metterla sullo store con abbonamento
e quindi compratela,
però in realtà per i nostri clienti, se facciamo ovviamente il sistema e-commerce, quello che facciamo, vi creiamo un'app su misura che viene pagata una tantum perché appartiene a lui, o al massimo possiamo anche decidere se questa app può essere appetibile sullo store, dire ok, te la faccio pagare meno, o magari te la posso anche regalare oltre a
insieme con la
insieme
produzione,
con la
del,
produzione
dello shop,
perché poi la mettiamo noi in vendita sullo store,
sì,
si può anche trovare questa soluzione qua per evitare il costo.
Se ad esempio avevamo creato un'app per Shopify per generare sconti su grandi numeri di prodotti, ad esempio,
sì,
tutti i prodotti della categoria dei pantaloni scontati del 20% rispetto al prezzo attuale. Quindi cosa fa l'app? Prende tutti, filtra i prodotti, fa il calcolo meno 20% e automaticamente li mette tutti scontati. Poi c'è anche un comando per annullare lo sconto, quindi scelgo molti prodotti, faccio annulla e mi ripristina il prezzo originale. E come dicevi tu, appunto, quell'app l'abbiamo realizzata per un cliente su misura e ce l'ha gratis, cioè è installata sul suo shop, ma non paga nulla al mese, a differenza di tutte le altre app di Shopify, quelle che si comprano, anzi, quelle a cui ci si abbona,
sì,
sull'app store di Shopify, che hanno sempre un costo mensile. Quindi c'è anche questa possibilità, magari pagate un po' di più all'inizio per farvi realizzare da noi, speriamo, un'app Shopify, e poi però ce l'avete sempre.
Sì, non, e poi se fate il sito ovviamente da noi, questo è diverso, come dicevo, poi a questo punto si può includere eccezionalmente quell'app nel sito, però poi magari metterla in vendita o decidere che sia ad uso esclusivo, quindi a questo punto si paga lo sviluppo e si integra nel sito, ma una tantum
il
invece...
Il codice del cliente, cioè gli vendiamo il codice, noi spesso,
sì,
vendiamo il codice che produciamo al cliente, che poi ne dispone pienamente,
sì, 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 sì,
senza bisogno di dover pagare licenza a noi o a qualcun altro. Facciamo anche punto 4 oppure questi 20
no,
minuti?
No, dai, facciamo 10 minuti, dai. No, il punto 4, no, perché una cosa che può essere utile in realtà, perché oltre a noi non facciamo assistenza tecnica sui computer, nel senso cambiare pezzi hardware, cioè, lo sappiamo fare, lo facciamo per noi, però è chiaramente non il nostro lavoro. Però,
per fortuna, devo dire, con ecco, tutto il rispetto, con grande rispetto però, verso
però,
chi lo fa.
Eccezionalmente può succedere di intervenire per aiutare tecnicamente persone che hanno un lavoro importante su cui proprio il macchinario si basa proprio sul funzionamento del sistema informatico, della rete informatica, e quindi ieri, giustamente il 6, siamo andati a fare un'assistenza.
Assistenza della Befana abbiamo fatto.
Che ci ha ricordato un po' di, delle cose che ci eravamo dimenticati in pratica, quindi non andremo a parlare di quello che abbiamo fatto nel dettaglio. Però questo macchinario aveva, diciamo, un'installazione fatta da un tecnico che vende il macchinario, che affitta quel macchinario.
Che lo vende. Forse.
Non lo vende, questo l'ha venduto. E praticamente gli ha installato il programma collegato a quel macchinario, che quindi ha un suo seriale, una chiave specifica per questo macchinario.
USB per autorizzare l'uso.
L'uso. E quindi ovviamente cosa succede? Il programma viene installato, purtroppo uno dei computer è morto, nel senso che l'hard disk è deceduto. Fortunatamente è stato recuperato, sono stati recuperati i file dove c'era l'installazione del programma del macchinario. Abbiamo usato questi dati su un altro hard disk. Sfortuna ha voluto che praticamente ci sia stato qualche, cioè, a prima vista sembrava ci fosse stato qualche danno, quindi abbiamo fatto quell'intervento che dovevamo fare, però purtroppo non ha potuto funzionare perché c'è stato un altro problema, che il programma si è schiantato. Noi ovviamente l'unica cosa che ti viene in mente all'inizio, dici vado a resettare il macchinario, vado a resettare il computer, forse l'hard disk, perché poi abbiamo avuto un falso allarme che non partiva più con l'hard disk, sì, ma partiva con la rete sbagliatamente perché aveva cambiato il boot.
Ma quello è rimasto un'incognito.
Sì, questa non abbiamo capita, però
era
nel
cambiato
senso,
l'ordine di boot del computer senza che
quindi ci dava l'allarme, boh, magari l'hard disk, stranamente, sfortuna vuole, vai su un altro computer con hard disk più nuovo e di nuovo si rompe. Quindi lì effettivamente eravamo un po' in crisi. Meno male, poi col cliente abbiamo parlato, siamo rimasti lì e poi ci è tornato in mente questo vecchio ricordo, soprattutto in realtà a lui più che a noi, del ripristino, perché c'era la sensazione che effettivamente magari ci fosse qualche problema. Quindi andando a guardare così abbiamo visto che effettivamente c'era stato un aggiornamento alle 3:40, caso quindi, vuole al momento in cui il programma non ha più funzionato.
Sì, 20 minuti prima che iniziassimo a fare il tutto, quindi
sì.
Poi si è riavviato e non ha più funzionato.
Sì, quindi noi pensavo fosse l'hard disk che ci ha un po', diciamo, fatto sbagliare l'idea, nel senso non ci ha messo un po' fuori rotta. E quindi scoprendo che questo punto di ripristino fosse proprio in quell'orario, a questo punto siamo detti ok, allora non è il programma che non funziona più, ma praticamente quell'aggiornamento di Windows Update che è successo in realtà non ha tolto la compatibilità del programma. Quindi cosa si fa in questo caso? Si va al punto di ripristino, diciamo,
magari
più vicino.
Magari si prova a quello più, sì, più recente.
Più
si,
recente.
Si parte da quello più recente per andare.
Anche se lì sfortuna ha voluto che praticamente il ripristino si è anche lì bloccato, quindi ha dovuto riprendere il ripristino e a questo punto è andato direttamente sul punto precedente di dicembre. Mm-hmm. E quindi magicamente ha rifunzionato il software, perché il programma in realtà diventava incompatibile con l'ultima versione. In questo caso bisogna bloccare gli aggiornamenti, quindi quando si usano dei programmi specifici non installabili perché magari non li trovi online, perché non hai la chiavetta per installarlo, bisogna tenere il punto di ripristino fino a quando funziona, perché poi effettivamente gli aggiornamenti nuovi di Windows o di qualsiasi altro sistema operativo potrebbe compromettere poi il funzionamento del programma. Uno ci perde magari ore, come abbiamo è successo ieri, in realtà è una cosa semplice, per questo che volevo parlarne, perché magari succede a qualcuno oggi, vede questo video e dice ah ok, adesso provo a guardare questo, e poi magari quello che abbiamo ieri passato 3 ore per farlo, in 10 minuti ha sistemato il problema. In pratica.
Parliamo di Windows 11 in questo caso, infatti io consigliavo, non va fatto in realtà, però in certi casi specifici ha senso, di installare al posto un domani Windows 10 che ha finito il supporto, quindi non escono più aggiornamenti per Windows 10, male perché chiaramente si è esposti a attacchi, virus, eccetera. ma nel caso specifico di un macchinario industriale, questo qua per la stampa, che ha dei driver specifici, tra l'altro di produzione cinese, quindi non escono aggiornamenti perché è tutta una cosa interna che non è un prodotto commerciale, per cui poi si trovano informazioni, non si trova assolutamente niente su, abbiamo provato a cercare perché è un'interfaccia proprietaria. Il computer sì, è connesso a internet, però all'interno di una rete con firewall, non viene utilizzato per navigare su internet. La cosa principale
è questa,
che è quella, perché fin quando un computer è acceso e non fa nulla su internet,
ma finché è in rete locale, se non viene attaccata alla rete locale
non ci sono particolari problemi. Qualcuno mi direbbe no, stai dicendo una porcheria, perché non è vero. I rischi sono molto molto più bassi, comunque estremamente più bassi,
soprattutto in una realtà più piccola, nel senso, fosse la NASA, sì, ti direi, ma in questo caso devi proprio avere un nemico che vuole farti del male per entrare nella rete locale.
C'è anche, diciamo, la possibilità poi eventualmente di disconnetterlo da internet, quindi si può lasciare collegato, diciamo impostandolo correttamente, in modo che abbia accesso comunque alla rete locale, perché c'è bisogno per quel computer di accedere ai file, visto che sono file di stampa, quindi ha bisogno di potersi collegare e importare, esportare file, ma non ha necessità di andare su internet, nel senso vero del termine. E quindi magari installare una vecchia versione di Windows, in questo caso magari quella più recente, Windows 10, è finito il supporto a ottobre, se non sbaglio, quindi è comunque un sistema operativo moderno, che però non fa più aggiornamenti, quindi è tranquillo, quello, i software che ci sono continuano a funzionare. E non,
sì,
non
poi un altro consiglio, che d'altronde sicuramente poi farà, e fare le immagini, ovviamente quando ci sono dei macchinari con questi problemi software che non sono reinstallabili, diciamo, anche se poi chiami il tecnico sicuramente poi torna.
Devi chiamare il tecnico, comunque non è il massimo.
Sicuramente devi pagare, anzi, per questo. Conviene fare comunque l'immagine più recente del computer quando funziona, perché così se un domani effettivamente si rompe l'hard disk ti ritrovi con la possibilità di reinstallare almeno tutto il sistema a un certo punto.
Infatti si dice sempre che i backup sono inutili fin quando non arriva il giorno che ti servono.
Eh sì, no, perché lì il lavoro è basato proprio su quei macchinari, quindi se non puoi più far funzionare un macchinario praticamente perdi tanti soldi.
C'è un danno economico immediato proprio. Quindi,
e lì è colpa di se stesso, perché praticamente se il tuo hard disk si rompe non è che l'altro può dire no, non ti faccio pagare, perché no, perché tu dovevi fare in modo di avere un materiale adeguato.
Ma anche l'aggiornamento di Windows non è colpa di nessuno, effettivamente, che arriva ti distrugge il funzionamento del programma che utilizzi, l'unico programma che usi su quel computer.
Poi in realtà si possono usare altri programmi, però a questo punto uno dovrebbe essere informatico, farsi le prove con altri programmi a pagamento sicuramente anche lì. E quindi meglio fare un'immagine del disco, così almeno se succede qualsiasi casino puoi metterlo su un altro hard disk, anche perché se magari vuoi comprare un hard disk più potente, di un'altra qualità.
Un'altra cosa che si può fare è anche fare l'immagine, oltre che tenere l'immagine separata, avere anche un hard disk in cui si è già ripristinato una copia del disco, in modo che se qualcosa va storto, si stacca un hard disk, si attacca l'altro e il computer riparte come era 6 mesi fa. E
sì, anche.
Senza nessun problema. Almeno si può ricominciare subito a lavorare, che è la cosa più urgente. Poi le rifiniture o il cambio di sistema operativo o il cambio di software, quello va fatto nel momento in cui non c'è l'emergenza.
Però poi devo dire che è una cosa stimolante, perché sul momento vorresti morire, però poi quando si risolve, insomma, eravamo tutti contenti.
Quando capisci qual era il problema, sei a posto.
Sì, sembra di aver vinto alla lotteria.
Sei anche contento così, perché hai imparato una cosa nuova. Con i computer che si rompono c'è sempre da imparare qualcosa.
Sì.
Ok, la nostra mezz'ora l'abbiamo fatta, non andiamo oltre, anche perché questo, anche se è giro di boa, in realtà qua è starting block, perché siamo tornati oggi al lavoro, quindi già abbiamo fatto un miracolo a tirare fuori tutti questi punti per il primo giorno di lavoro.
Sì, ma perché non rimaniamo mai fermi, quindi a partire da lì, cioè quando fai così, alla fine
c'è sempre qualcosa di cui parlare, da raccontarvi. Ok, grazie come sempre per averci seguiti, ci vediamo la prossima settimana, mercoledì 14 sarà, oggi è facile per dirlo perché oggi è il 7, quindi sarà mercoledì 14. Vi auguriamo una buona serata e a presto. Ciao a tutti.
Ciao.